è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Voglio che questo governo non finisca mai più, anche se tutto crolla, voglio stare in TV.
Molto poetico.
Io spero nel Bossi che spunta da dietro al cespuglio e convince a trattare Fini e Briguglio. Votare no, no, votare ti prego no.
Ma che bravo.
Il paese ritornerà su con le auto e la pillola blu, da Vicenza a Pompei in questura alla RAI, ogni cosa risolverai tu. E se il PDL rivince, ricordati che
questa è la Zanzara.
Sono stato
Parenzo.
Eccomi.
Dove sei?
Meraviglia, alla 7.
Alla 7. Roma dunque, Roma.
Roma Urbe.
18:36 800 24 0024. La voce che avete ascoltato è quella di dillo tu. La voce che avete ascoltato è di che state ascoltando di? Non lo sai.
Era Parla con me, no? Quello della Dandini.
Sì, Paiella, su.
Paiella, sì.
Paiella. Andiamo a sentire Italo Bocchino ieri sera ad Anno Zero, perché uno poi dice Berlusconi dovrebbe trattare con i finiani, no? O il contrario, i finiani dovrebbero trattare con Berlusconi, non lo so. Però senti il modo in cui uno dei principali esponenti di Futuro e Libertà, stiamo parlando di Italo Bocchino, che è stato vicepresidente dei deputati del Popolo della Libertà, parla di Berlusconi. Perché va bene tutto, per carità, l'ironia c'è da una parte e c'è dall'altra. Però insomma, poi alla fine si capisce che ormai non è una questione di contenuti, ma è proprio una questione di incompatibilità totale tra due gruppi, tra due leader naturalmente, ma anche tra le persone che stanno intorno ai due leader. Bocchino.
Dato che Berlusconi è convinto che il posto che Palazzo Chigi l'ha costruito lui per Marina e Pier Silvio, e ovviamente lui non si va a dimettere, anche se voglio dire non ha più la maggioranza in Parlamento, e ieri l'ha visto sui diritti umani.
Siccome è convinto che Palazzo Chigi è di sua proprietà e lo vuole passare a Pier Silvio e a Marina, allora non si vuole dimettere. Senti poi su cosa succederà nei prossimi giorni.
Non escludiamo un Berlusconi bis, non però, ci sembra Berlusconi il soggetto più adatto a fare un'operazione responsabile del paese.
Quindi se lo facessero Tremonti o Letta sarebbe meglio. Questo è il concetto.
Beh, lo sanno tutti che però Letta Tremonti, è più responsabile di Berlusconi.
Però Tremonti
frequenta
dovrebbe
meno l'Ele Mora.
Però Tremonti.
Aia.
Scusate, lasciate perdere l'Ele Mora, poveretto, che starà rivoltando nel letto a quest'ora.
E dunque un accenno all'Ele Mora, frequenta meno l'Ele Mora, Tremonti o non so chi, Letta credo, se facesse il nome di Letta. Invece sulla domenica, adesso Berlusconi torna da Seul, lo lasciamo tranquillo la domenica, ascoltate.
Berlusconi rientra sabato in Italia,
e se non
domenica,
rientra,
facciamogli fare domenica ad Arcore, ad Arcore, spero la giornata in famiglia, la sera con l'Ele Mora. Finita la domenica di Arcore, lunedì mattina troverà sulla scrivania
le
dimissioni dei nostri componenti del governo.
Però mi dico
di Pietro lo sbatti in Perù, il paese ritornerà su.
Hai capito, sì?
Sì, ma non mi sembra.
No, non ti sembra. Non ti sembra sbagliato che?
Mi sembra coerente con, come dire, le ultime novità, cioè gli ultimi mesi, ciò che ha travolto Berlusconi negli ultimi mesi.
Scusami, io non sto parlando di questo. È evidente che tutto torna. Però Italo Bocchino, io sai quanto friggo quando sento questo sì. nome, no? Quanto friggo. Che è stato per tanti anni a fianco di Berlusconi, eletto nel PDL, non credo che abbia mai votato uno dei provvedimenti contestati di Berlusconi. Adesso parla delle serate, delle mora, con sufficienza, Pier Silvio, Marina,
perché
ironie,
la cosa
da
travolto,
ma dai,
travolto
su,
Berlusconi
dai.
In modo
appunto,
irreversibile,
appunto,
no?
Appunto, insomma. Quindi, abbiamo con noi il ministro, un attimo
dice,
solo. Sì, quando dice?
No, quando lui dice e fa la battuta sulle lemora rispetto
ho capito,
a Tremonti.
Ma questa non è politica,
Tremonti,
è battutismo, cioè è comicità,
cosa,
siamo alla comicità.
No, ma dimentichiamo l'elemora per un istante, lasciamolo alle sue feste, alle sue
sì,
amiche.
Sì, ma io non stavo
amici.
Parlando dell'oggetto
ma
della
Tremonti.
Cosa. Sì.
Ti posso chiedere come mai in tutti questi mesi di crisi ferocissima
non ha detto
governo,
una parola, non ha detto una parola.
Una parola, non è, ma qualche domanda so. Possiamo farci?
Sì, ma certo, poi possiamo passare a parlare anche dell'oggetto della discussione.
Perché siamo concentrati su Bocchino, su Granata.
No,
ma Tremonti, perché non parla Tremonti?
E adesso lo chiediamo al ministro Rotondi, buonasera.
Buonasera, salve.
Come sta?
Ciao ministro.
Bene, tranne che sto guidando e quindi non si sente perfettamente.
Noi la sentiamo, insomma, così così. Ma dove si trova, ministro?
Sto andando a prendere moglie e figlie in stazione e quindi mi trovo sull'autostrada.
Che... la Tiburtina, può prendere anche la mia che arriva tra mezz'ora?
No, dove si trova?
Tutto è a mettersi d'accordo, il taxi multiplo fa parte del nostro tempo, no?
No, è perché il politico è al servizio del cittadino, lei l'ha sempre detto e quindi le chiedevo una cortesia.
Senta, diciamo. Ma dove si trova? Infatti cerchiamo di coordinare, mentre arriva la figlia di David Parenzo, lei invece dove si sta dirigendo?
Ma siamo in posti diversi, perché io ero nel mio collegio a Milano e sto andando a Bologna dove... vado a prendere le ragazze.
No, non torna
non
la cosa. Lei dunque
fare,
è sulla 1.
Grazie, comunque,
perciò
grazie.
Si sente male.
Vabbè, comunque Parenzo la ringrazia del pensiero.
Sono voti, un voto, quello sarebbe un voto,
sarebbe stato
c'è da dire che Parenzo trovo spesso in stazione perché facciamo lo stesso mestiere di prendere sì. le figlie al treno.
È vero.
Senta ministro, ma
è
come
mia figlia più volte l'ha importunato sul treno, è
come?
Vero,
è vero. Vero anche questo, vero?
Ma le mie non scherzano e sono pure tre, quindi
senta una cosa ministro, sono gli ultimi giorni al suo dicastero, la vive un po' così oppure no?
No, la vivo come vede, continuando a fare quello che ho sempre fatto, perché io vengo da una vecchia scuola, lo sa che diceva Andreotti? Diceva sempre camminate con la stessa macchina, così quando scendete dal governo non ve ne accorgete. E come vede sono ancora ministro e cammino con la macchina mia.
Beh, ma la metafora qual era? Scusi, questa è fantastica.
La metafora è che nella vita politica bisogna fare bene le cose mentre si fanno,
sì.
ma non sono incarichi eterni, sono servizi provvisori e non bisogna mai accanirsi perché un servizio lo si rende e non lo si impone.
E dunque, secondo lei, Berlusconi in questo momento si sta accanendo a voler rimanere mentre ormai ci sono gli indicatori?
Al contrario, sta esattamente rendendo un servizio senza imporlo. Per anni la sinistra
sì.
ci ha raccontato la balla di Berlusconi che scappa dai processi.
Sì, vabbè,
bene,
insomma, un po'.
Oggi, se Berlusconi cade, lo aspettano il giorno dopo i processi.
Sì.
Se Berlusconi volesse scappare dai processi, inseguirebbe lui tutti i Berlusconi bis che Fini e Casini gli offrono, no? Invece Berlusconi dice, io me la gioco in Parlamento, se ho la fiducia, bene, se no decidono i cittadini e se perdo vado a casa.
Sì, insomma, Fini pare che Berlusconi proprio
questa
non...
Questa è la prova provata che Berlusconi ha reso un servizio alla politica e al paese, se lo gioca tutto in Parlamento,
sì.
se ha la possibilità di realizzare il programma con cui si è presentato ai cittadini e coi voti dei deputati che sono stati eletti tutti, compreso
sì.
Bocchino, con la scritta Berlusconi presidente, bene. Se Bocchino e Alfi si sfilano e gli votano contro, buon viaggio, lui è esonerato dal servizio e si dedicherà a quello che crede nella piena libertà di un uomo libero e onesto che
ma
passa
questo...
le sue giornate come vuole senza per questo dover incamerare la vile ironia di Bocchino da Santoro.
Vile ironia addirittura, ecco questo.
Certo, vile ironia, perché Bocchino è stato come me eletto con una lista denominata Berlusconi presidente, ha frequentato Berlusconi sicuramente molto più di me, di giorno e di sera, per cui io trovo veramente inconcepibile che nel dissenso politico si debba esasperare un rapporto che dovrebbe rimanere civile e amichevole, qual è quello di chi ha condiviso una pagina di vita civile insieme, no?
Pure di sera l'ha frequentato, secondo lei, Bocchino?
No, certamente Italo Bocchino è persona di vita brillante e credo che sarebbe stato nel repertorio umano delle feste tutte lecite, gradevoli e pulitissime di Berlusconi. Io sinceramente non credo di essere nel repertorio degli invitabili, perché notoriamente non sono un tipo molto mondano.
Senta, però è possibile che anche Bondi lo ripete più volte, che queste feste, così come le raccontano diciamo i più vicini a Berlusconi, compreso lei, che mi sembra che giustamente dal suo punto di vista non voglia mollare Berlusconi e voglia rimanere lì come uno degli ultimi giapponesi, No, scusi un attimo, Rotondi, mi faccio
parla con uno che è rimasto cristiano.
Ma non lo dico, in senso negativo, non lo dico necessariamente in senso negativo. Però possibile mai che quando ci descrivono, Parenzo, le feste a casa di Berlusconi, ce le descrivono sempre come delle feste sobrie, pulitissime, dove non succede nulla. Poi invece sappiamo, magari è tutto sbagliato, un'altra storia, che a un certo punto queste feste così sobrie si trasformano dalla mezzanotte in poi, dall'una in poi.
Ma le foto di oggi, scusa, di qualche
in un altro tipo di festa. Questo è un po' curioso, ma riprendiamo dopo il traffico, sempre che la linea col ministro Rotondi, che è sulla 1 in direzione Bologna, tra Milano e Bologna, ce lo consente.
Dare la regola per cui in politica le cose che si dicono valgono solo nel momento in cui si dicono.
Ministro Rotondi, questa è sempre la regola fondamentale di Florentino Sullo, che noi abbiamo ormai praticamente trasformato nella bandiera della zanzara. 800 24 00 24. Ancora una parola però, Rotondi, su Bocchino. Lei, che è un grande una persona che fotografa qualche volta perfettamente la vita politica italiana, come lo definirebbe Bocchino, che è uno dei fedelissimi di Fini? Mi dia una definizione.
A un balilla che ha cambiato parte della barricata.
Un balilla addirittura.
Che ha cambiato parte della barricata. Ha trovato più gusto nel rosso che nel nero.
Parenzo, becca di
no,
questa.
No, voglio dire, ministro, Bocchino, gli italiani hanno votato la lista, come lei ha ricordato, Berlusconi presidente. Non hanno votato la lista Berlusconi presidente, Lele Mora onnipresente. È un'altra lista quella lì, che non l'avevano votata. Ecco. Senta, il, come dire...
Io non ho il piacere di conoscere Lele Mora, ma nemmeno mi risulta che sia un delinquente comune.
No, ma da qui l'irritazione, credo, e la battuta di Bocchino.
Scusa, però...
Che fotografa anche lui...
Parenzo, scusami, da questo punto di vista, se si tratta di frequentazioni, però ha ragione Rotondi, ma insomma, non è che è possibile mettere in discussione l'amicizia di Berlusconi con Lele Mora. Abbi pazienza, non può essere un argomento di discussione politica.
Sei presidente del Consiglio,
non devi frequentare Lele Mora. Non devi frequentare Lele Mora.
La grande tradizione democristiana insegna est modus in rebus. Rotondi, che appartiene a una storia, quella della grande balena bianca, sa bene che quello che gli insegnavano i suoi maestri era: nel momento in cui acquisti un ruolo, non è che puoi frequentare da Mangano alle Veline passando per Lele Mora e poi dire sempre:
voglio dire una cosa,
non conosco nessuno.
Non è che nel mio partito, mai troppo rimpianto, la Democrazia Cristiana, non è che fossero tutti santi e non è che le serate fossero dedicate da parte dei leader tutte alla preghiera e alla riflessione politica.
E il meno santo chi era, Rotondi? Il meno santo chi era?
Non ho titoli, né, essendo abbastanza giovane, conoscenza, ma le voci di vita brillante c'erano anche all'epoca, ma facevano parte del privato. Mai nessun leader della DC sarebbe andato in televisione a criticare come passava le serate un altro leader del partito.
I tempi sono anche cambiati. Senta, andiamo sull'attualità, nei pochi minuti prima del giornale radio. Tremonti potrebbe sostituire Berlusconi o no?
E perché Tremonti tace durante questa crisi?
Tremonti è il nostro bravissimo ministro dell'economia e può far tutto nella vita.
No, in questo momento è possibile un governo di centrodestra con un'altra persona che non sia Berlusconi?
In questo momento no, perché i cittadini hanno votato Berlusconi. Quando andremo al voto e decideremo il candidato premier, penso che debba essere di nuovo Berlusconi, ma se Berlusconi dice non ne voglio sapere, ragioneremo, e può essere Tremonti come un altro.
Senta, ma lei che è un democristiano, insomma, della prima ora, il terzo polo...
La prima proprio no.
No, la prima era un ragazzino all'epoca, forse nemmeno era nato, insomma.
Sono nato nel 70, quindi
appunto.
Mi sono fatto la decadenza della DC.
Della prima ora, dico, rispetto alla sua età politica.
Ma diciamo dell'ultima. E anche della successiva, perché ho continuato a dirmi democristiano anche dopo il trigesimo dalla scomparsa di
Democristiano
Mamma.
Last minute.
Last minute adesso è un'altra cosa. Ma il terzo polo non le piace come idea? Ormai si sta formando,
c'entra?
È chiaro.
Ma
è
la DC era... Ma la DC era il primo polo, mica il terzo.
Vabbè, il terzo, adesso noi diciamo il terzo per comodità, insomma, sta formando un grande centro. Non è attratto dal grande centro.
Ma figuriamoci, io rispetto molto Fini e lo considero un leader di livello, ma guidava gli ex Missini, mica io mi metto a fare la DC con lui, voglio dire, dall'altro mondo, allora sì che Sullo mi viene a tirare le orecchie di notte.
Perché? Perché?
Beh, perché un conto è fare un'alleanza con la destra ed io l'ho fatta, ma mettermi a ricostruire la DC con chi viene dalla destra non mi sembra assolutamente una buona idea, no?
Senta Rotondi, ma ci faccia una previsione su quello che può succedere nelle prossime ore. Allora, Berlusconi torna, no? Lunedì, scusi un attimo.
Non gliene so fare.
No, scusi un attimo. Lunedì c'è la delegazione di Futuro e Libertà che ritira il ministro, il viceministro e il sottosegretario. Berlusconi li sostituisce, giusto?
Guardi, previsioni non ne so fare. Posso dare un consiglio al Presidente del Consiglio?
Ecco, dia un consiglio.
Di giocarsi, come del resto lui stesso ha detto, la partita in Parlamento, guardare negli occhi quelli che ha eletto lui, e qui mi permetto anche di fargli una critica, nel senso che queste liste del Popolo della Libertà non è che siano state un capolavoro, perché
gente
che ha preso i voti dei cittadini dicendo faremo vincere Berlusconi per governare, adesso non solo lo vuol far perdere, ma impedisce al paese di essere governato. Quindi direi che questa volta è bene che le liste le facciamo con più attenzione.
Cioè ancora più fedelissimi, dice lei.
Non è questione di fedeltà, si possono anche candidare persone che hanno aderito oggi al Popolo delle Libertà, ma assicurarsi che siano cittadini che hanno una storia di linearità per quanto possibile, perché io trovo veramente molto grave quello che hanno fatto i parlamentari che hanno messo in crisi di fatto il governo.
Senta Rotondi, ma un errore, mi dicono, lei che comunque è molto vicino a Berlusconi e che resta a fianco di Berlusconi anche in questi momenti in cui tutto sembra crollare,
non si è berlusconiani né democristiani né qualsiasi altra cosa solo nei giorni di sole, lo si deve essere anche nei giorni di tempesta.
E questo, Parenzo, ricordatelo perché è importante. Però mi dica però un errore commesso da Berlusconi in questi mesi. Lei lo riconoscerà, qualche errore è stato fatto.
Uno solo. Allora devo scegliere perché sono molti.
Appunto.
Uno per tutti. Ed è un concetto antico. La politica si è sempre divisa se contasse di più il governo o il partito. Nella prima Repubblica contava più il partito, chi guidava la DC non aveva smania di andare a Palazzo Chigi perché comandava di più a Piazza del Gesù.
E invece lui si è dedicato poco al partito.
Berlusconi è convinto che conti il governo, che il consenso lo faccia il governo, che stando al governo il resto è intendenza.
Ho capito tutto, troppe feste feste?
No, non si è occupato del partito, ha considerato il Popolo delle Libertà un po' un accidente, una creatura che ha fatto vincere le elezioni ma che poi si sarebbe fatta da sola.
E le feste non le critica lei?
Le feste ne ha fatte poche, perché forse se ne faceva di più si riposava e si dedicava di più al partito.
Va bene, grazie.
Arrivederci.
Ci sentiamo dopo il giornale radio. Buon viaggio. 800 24 00 24. Siamo qui 19:17, 800 24 00 24, il numero di telefono per chiamarci in diretta. Parenzo, eccoci qui.
Sì, bene.
C'è uno scontro, come sai? Dove ti trovi? Cos'è questa voce?
Sento, mi sento la mia eco.
Senti la tua eco adesso.
Sento la mia voce, che è fastidiosa davvero adesso che l'ascolto.
Beh, ogni tanto abbiamo di questi problemi. Titoli del TG3.
La mia, è proprio la mia voce.
Ah, la tua voce.
Che è brutta, me la sento brutta.
Ah, cos'hai? Hai qualcosa alla gola? Cos'hai?
No, no. Sono depresso.
Beh, ho un nostro problema tecnico. Fammi capire se devo intervenire o no. No, è una questione. Ti senti?
Fammi richiamare perché mi risento.
Beh, allora dillo. Titoli del TG3.
No, ridillo.
Titoli.
Ridillo.
Mozioni contrapposte in Parlamento da PD, DV alla Camera, mozione di sfiducia per Berlusconi dal PDL, al Senato mozione di sostegno. Bersani, basta perdite di tempo, chi pensa che questa fase finita sia coerente voti la sfiducia, UDC decideremo assieme a Flie, Api, Di Rutelli. Fini e Bersani alla trasmissione di Fazio è polemica, Masi la presenza di politici non è prevista, il direttore di Rai 3 Ruffini conferma l'invito. Napolitano sulla finanziaria, non dico no ai tagli ma invito a fare scelte, alla Camera dubbi sulle coperture della manovra, debito record. Lunga giornata di attesa in Birmania per il rilascio di Aung San Suu Kyi, simbolo della resistenza alla dittatura, segregata da 15 anni. Ancora si spala nel Veneto sommerso dal fango, la procura di Vicenza apre un'inchiesta per disastro a Salerno in 400.000 senza acqua. Non solo Pompei, tutta l'area archeologica romana è a rischio e per il degrado nemmeno la Venere di Morgantina ritrova la sua casa.
Bene, siamo qui 19:19, Parenzo ci sei? Parenzo?
Eccomi.
Senti meglio la tua voce, sì.
Magnificamente.
Allora, il direttore generale Rai dice che Fini e Bersani sì, non sì, possono andare alla trasmissione di Saviano e di Fazio lunedì. C'è anche un'ultima notizia su questa vicenda, che Fini conferma la sua partecipazione. Ambienti vicini a Gianfranco Fini, lo staff di Gianfranco Fini conferma la sua partecipazione. Però il direttore generale Rai, anzi Marano, dopo aver parlato con il direttore generale, cioè dire il vice direttore, non so, il vice direttore generale, dice che a questo punto bisogna invitare anche i leader dell'Italia dei Valori, eccetera, eccetera. Ora, sì, d'accordo, è tutto ridicolo, però è tutto ridicolo, a me non me ne frega niente, possono invitare pure Hitler risollevato dalla tomba, però dimmi una cosa, che senso ha, dimmi se non è una provocazione, perché è evidentemente una provocazione, che senso ha la partecipazione non prevista prima ma evidentemente decisa in questi giorni, perché è evidente, di Fini e di Bersani per parlare dei valori della nuova destra, della nuova sinistra alla trasmissione di Saviano e di Fazio, dimmi che senso ha. No, dimmelo, cercami di spiegare che senso ha.
Ma,
se no...
ma ascolta, ma i programmi vanno giudicati se funzionano o non funzionano. Se lui vuole invitare
come tu sai, la presenza dei politici alla RAI, la presenza dei politici alla RAI non è una cosa
non è regolata da
un minimo di buonsenso. Se tu inviti Prima Vendola, e poi Bersani e poi Fini a questa trasmissione, o hai in calendario un invito dei principali leader politici, oppure è quello che sappiamo, o no?
No? Vedranno sulla scaletta dei by day quello che succede in base a quello.
Ma no, non è che dura tutto l'anno questa trasmissione.
Sono 6 puntate, 5 puntate. Ma ti pare normale? Ma sui giornali io mi chiedo questo, vale questo discorso?
No, ma non è la stessa cosa.
Il direttore Feltri, ma perché?
Guarda, a me non me ne frega nulla. Possono invitare anche tutti quanti i leader della sinistra, non me ne frega niente. Però non ci venissero a raccontare ipocritamente che si tratta di un programma di intrattenimento.
Ma
di...
è la terza rete, certo. Vabbè. Intrattenimento politico, dove ma non c'è nessuno scandalo.
Ma no, ma non è uno scandalo, a me non piace l'ipocrisia. C'è un'ipocrisia spaventosa.
Dov'è l'ipocrisia?
Non c'è ipocrisia. Va bene, non c'è ipocrisia.
Hanno fatto un programma che prevede questa roba, questo copione qui. Va bene, Benigni, tutto il carrozzone del centro, benissimo, ma dov'è il problema? Questo dice adesso invitate, ma te lo immagini tu anche solo Berlusconi?
Sì,
da
però
Fazio,
scusami.
Bozzi da Fazio, te lo immagini o no?
Scusami un attimo, ci siamo tutti, abbiamo detto tutti che invitare Vendola, che per il momento è anche uno fuori dai giochi perché è presidente della Regione Puglia, anche se è certamente uno dei candidati alla leadership del centro-sinistra, invitare Vendola su una traccia che era quella della questione dell'omosessualità, eccetera, è stata un'idea geniale, sicuramente è stata una delle parti più riuscite forse della trasmissione, perché c'era comunque un argomento di cui parlare, certamente anche una scelta politica. Però non ci possiamo nascondere dietro un dito, l'invito a Fini e a Bersani nella trasmissione di lunedì ha un valore solo politico, cioè è una chiara provocazione, è
ma
una chiarissima provocazione.
Vabbè,
non è una provocazione.
Ma scusa,
tu pensi che ci sono
Agazio Loiero, Agazio lo fa notizia e le invia faccia
no,
in vita, Agazio Loiero.
Però
video,
non capisco, non è questione di ascolti, a parte che appunto scegliere Bersani non mi pare che sia una questione di ascolti, insomma.
Appunto, tra l'altro.
Appunto, se non c'è la questione degli ascolti, comunque
di curioso, beh, infatti la scelta di Fini non la posso capire, beh, di Bersani, dopodiché si vedrà come viene costruito il programma, com'è, ma questo già anticipatamente dice allora invita, cioè la par condicio che non esiste.
Beh, scusa, se si comincia a invitare perché... ho capito, in una trasmissione speciale, a parte che sembra che nella scheda di programma inviata prima non ci fosse,
ma è nemico di se stesso.
Sì, ma può darsi che sì, no, ma poi possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo su Masi. Però non c'è il da una parte il bene, cioè Saviano, Fazio, e dall'altra parte il male,
infatti,
che è Masi.
Non c'è
è così.
Bene male, cioè funziona o non funziona.
Sentiamo Assunta Almirante. Voglio sentire Assunta Almirante.
Ah, cioè, è in linea, in diretta.
No, non è in diretta. Abbiamo avuto l'altro giorno, noi dobbiamo fare ogni giorno Assunta Almirante adesso.
Meraviglia.
Sarebbe una meraviglia, casa Almirante dopo casa Califano.
certo.
Assunta Almirante.
Ho l'impressione che se ci venisse in mente di andare a vedere se è rimesso come l'abbiamo messo noi nella bara, cioè, sarebbe già scappato, chissà dove è andato. Perché è stata troppo grossa l'azione che gli è stata fatta, no? Uno che dice l'omelia, non ti lasceremo, non ci scorderemo, e la prima cosa che ha fatto se ne è scordato.
Altra frase mitica pronunciata ieri sera in un'intervista ad Anno Zero, proprio questa... Almirante si rivolterebbe nella tomba per tutto quello che sta succedendo, ma questa qua naturalmente è l'idea di Assunta Almirante, che invece durante l'ospitata, chiamiamola così, alla Zanzara, sottoposta, pungolata, pizzicata su Bocchino, ha risposto in questo modo. Italo Bocchino, me lo definisca, signor Almirante.
Gliel'ha già data.
Vabbè, questa è la sigla, diventa la sigla della Zanzara. Voglio risentirla, fatemela risentire, Assunta. Adesso me la fanno risentire, quando mettono a posto le macchine. Flavia Perina, direttore del Secolo, sul giornale online di Luca Sofri, Post, scrive: pensavo di far valere le mie idee nel grande progetto politico del PDL, invece lì dentro dovevo abbassare gli occhi ogni volta che passava un Cosentino, oppure un Brancherro, o una Rubi, o una Noemi.
Bello.
E io sì, bello, ma
bello.
Politica zero, eh.
No,
zero, zero, zero. Zero, zero, zero.
Questa è politica,
zero.
Questa è politica.
Scontro, ma che orgoglio. Lo scontro tra Stracquadanio, pensate, Stracquadanio e della vedova. Partiamo da Della Vedova quando dice Berlusconi non è un modello per i giovani. Questa mattina Omnibus, se non sbaglio.
Bello.
Ormai quando si parla di politica si parla innanzitutto della vita privata del premier. Io ti dico, anche da padre di famiglia, che quel modello non può essere il modello che il mio presidente del consiglio testimonia ai giovani e alle adolescenti italiane, punto. È moralismo, chiamalo come diavolo vuoi.
Beh, devo dire la verità. Ognuno la può pensare come vuole sulla vita di Berlusconi, il modello, il moralismo, detto da Benedetto Della Vedova, l'ex radicale Della Vedova, che dice: beh, il comportamento di Berlusconi la notte.
I radicali hanno comportamenti.
Il comportamento di Berlusconi la notte non mi pare un comportamento
ambigui.
Un modello come detto da un ex radicale, il modello di Berlusconi, padre di famiglia, cosa del genere, una cosa secondo te coerente, una coerente, lasciamo perdere la coerenza, una cosa che...
Ma no, ma voglio dire, vabbè,
per te è tutto, no, per te è tutto normale, per te è tutto normale,
è tutto normale,
sei diventato anche moralista, bacchettone.
Moralista, io bacchettone, figura, sono per la legalizzazione delle droghe, sono per la liberalizzazione della prostituzione.
E allora non mi parlare di modello, di modello per i giovani, di Berlusconi modello per i giovani, perché è una boiata, Berlusconi modello per i giovani è una boiata. La parola Berlusconi non è un modello per i giovani, è una boiata.
Beh, il sistema Mora e il sistema,
ma che sì, che c'entra? Ma che sistema Mora? Il sistema Mora è sempre esistito e sempre esisterà.
Che tu hai,
ma non me ne frega niente, io non lo frequento le Mora, non mi interessa, ma non mi interessa. Ma che c'entra? Ma che c'entra? Ma certamente non penso,
ma non come scrisse la signora Lario. Ma
vedi che lì c'è il razzismo nei confronti di un certo mondo, c'è il razzismo nei confronti di un certo mondo. Perché pensare, pensare che
la selezione della classe dirigente.
Ma lascia perdere la classe, non stiamo parlando della classe dirigente, stiamo parlando di un'altra cosa. Vabbè, la borsa. Italo Bocchino, me lo definisca, se no andiamo.
Gliel'ho già data.
Stracquadanio su Della Vedova.
Benedetto, voglio dire, è una persona
vi
di cui ho una
da
grandissima
tanti
stima.
Anni, sappiamo.
Non ha mai capito un cazzo di politica, ma questo è un altro problema.
Anche alla mattina, anche no?
Parolacce anche la mattina, caro Parenzo.
No, è lì grandiosa, grandiosa la Ferri, conduttrice di Omnibus, che dice alla mattina anche no.
Anche no,
davvero.
Anche no.
Veramente bravissima, bravissima.
Dove andiamo?
Alla mattina anche no, alla sera sì però.
Alla sera siamo tutti un po' più stanchi dalla giornata, liberi. Dunque ci possiamo anche liberare con qualche parolina eccessiva.
Non ha mai capito un cazzo di politica.
Ascoltatori, prima Bondi, nulla di illegittimo nella vita privata di Berlusconi. Infatti qui non si parla mai di legittimità, si parla sempre di altre cose, non della legittimità.
Opportunità è il tema.
Bondi.
Credo che il Presidente del Consiglio abbia dato delle spiegazioni convincenti sulla sua vita privata, che io conosco anche per avere lavorato ad Arcole, e non vedo nulla che sia disdicevole del fare degli incontri con degli amici, con delle persone con cui passare una serata in allegria. E diverso è l'impegno pubblico, e tutte le altre cose sono state chiarite dal Ministro degli Interni, non c'è stato nulla di illegittimo.
Beh, eccezionale, perché evidentemente la vita privata di Berlusconi, conosciuta da Bondi e da altri, si ferma fino a un certo punto, perché dopo quello che succede più avanti, bunga bunga compreso, è tutto...
Ma dice il vero Bondi, perché io l'ho intervistato una volta ad Arcore,
sì,
in tempi non sospetti, e lui davvero abitava lì, ci aveva preso una casetta.
No, lo so, certo.
Proprio lì vicino.
Tant'è che lo si chiamava lì direttamente ad Arcore, no?
Sì, e alle volte proprio rispondeva anche lui, no, davvero.
Ho capito, quindi... però evidentemente andava a letto presto.
Bondi si vede.
Sì. Ma la cosa più incredibile, te lo ricordi la vicenda dei liberal democratici, Daniela Melchiorre, Italo Taroni?
Come no?
Che stavano...
un convegno a Roma, ho visto Roma tappezzata di manifesti con Rutelli.
Stavano
Fini.
Per fare il famoso gruppo di responsabilità, no? Quando ancora c'era qualche speranza di salvare il governo Berlusconi. Ebbene, senti, Fini ieri sera ha incontrato, come tu dici, i liberal democratici, Melchiorre e Tanoni.
Sono manifesti da giorni a Roma, Roma è invasa da questi.
Il quale Tanoni, che era lì, dovremmo andare a ripescare delle interviste, dice: l'era Berlusconi ormai è finita.
Eccezione. L'ha detto questo?
Tanoni, l'era
chi?
Berlusconi. Italo Tanoni.
No, non ho mai sentito nominare. No, davvero?
Dei liberal democratici, leader di questi liberal democratici.
Però adesso che ci penso, effettivamente Tanoni, chissà cosa ha dichiarato Tanoni oggi. È importante Tanoni, adesso che ci penso.
Ti cambierà la vita una dichiarazione in più o in meno di Tanoni. Intanto Berlusconi ha pronunciato la famosa frase sulla guerra civile. La frase è questa, come riportata per esempio dalla stampa, da Ugo Magri, da Seul. Fini vuole eliminarmi, mi vuole morto fisicamente per la storia di Monte Carlo, è convinto che gliela abbia montata io. Ma se questi faranno il governo tecnico, noi li scateneremo contro la guerra civile. Avranno una reazione come nemmeno si immaginano. Adesso voglio dire, l'ha detto, non l'ha detto, probabilmente sì, perché anche il giornale lo riporta, peraltro. Lasciamo, tutto può essere consentito, la politica, le reazioni, però la guerra civile, lasciamola da parte, no? Che dici?
Vabbè, in questo devo difendere però
Come il cavaliere? Io l'attacco, no, tu lo difendi.
Ma, sì, ma non è un gioco delle parti, sta nella logica, è un po' come quando Bossi parlava dei fucili.
Cioè la guerra civile,
che
dici...
è pronto. Il popolo che è pronto a scendere a fare la marcia su Roma. Cioè c'è un frase, nessuno mai ha fatto, per fortuna, come è nella storia,
né guerre civili né fucili,
ma neanche uno schiaffo, neanche una sberla, niente, grazie a Dio, come è giusto
e
che
dunque
sia. Quindi le parole che si dicono off record, cioè che si dicono in un momento di sfogo come questo, è chiaro che vanno anche queste contestualizzate.
Però Stracquadagno, no? Nega che Berlusconi abbia parlato di guerra civile. Stracquadagno ancora.
Sentite. L'ha detto o non l'ha detto?
Non l'ha detto.
Non l'ha detto. Stracquadagno smentisce Berlusconi.
Abbiamo la smentita di Stracquadagno, che
non ha mai
il presidente del Consiglio, ieri, parlando al telefono con i responsabili maggiorenti del PDL, non ha detto.
Gli scateniamo contro la guerra.
E che il giornale e la stampa si sono inventati, falsificando la realtà, le parole che gli hanno riportato.
E vabbè, ma insomma, la chiacchiera della politica, anche sulle parole di Berlusconi pronunciate e riportate dal giornale, se l'ha riportato il giornale sarà vero, però anche Stracquadagno credo che si debba arrendere di fronte a questa realtà. Andiamo direi agli ascoltatori con Marco da Brescia. Buonasera Marco.
Pronto, sì.
Buonasera, dica.
Buonasera, salve Cruciani. Allora, io niente, volevo confutare ma anche contestare,
sì,
quello che lei sta dicendo. Ormai sono tre trasmissioni che batte sempre sullo stesso chiodo, cioè il fatto che i componenti del nuovo partito, no, Futuro e Libertà, non potevano sganciarsi dal modello Berlusconi e dal PDL.
Ma chi l'ha detto questo? Io non l'ho mai sostenuto.
Lei sta dicendo, come?
Ma Marco, oggi lei ha capito malissimo. Ogni parlamentare è libero di fare quello che vuole. Contestare le scelte politiche, non è che non si possono sganciare.
Ha aperto la trasmissione dicendo, e non è la prima volta, dicendo non capisco perché io, a me mi viene proprio un...
Ma quello è un modo di dire, Marco, è un modo di dire, io contesto le posizioni politiche, credo che non ci siano nemmeno le posizioni politiche da parte di molti esponenti di Futuro e Libertà, credo che ci sia solamente una manovra legittima di spodestare Berlusconi, punto. Io quello dico, no, non è che non lo possono fare, lo possono fare, l'importante è che sia esplicito, chiaro, senza ipocrisie.
Infatti io ipocrisia non è che la vedo soltanto nell'ambito della politica, che appunto, come lei mi insegna, è una situazione ovviamente di compromesso, quindi non può essere. Nell'ambito della politica il gruppo di Fini è stato 16 anni con Berlusconi, 16 anni ha convissuto con Berlusconi nel bene e nel male, adesso però si è voluto sganciare perché evidentemente la misura è colma.
Ma va benissimo, la misura è colma, non è colma, naturalmente è una valutazione personale quella, la misura è colma o no.
Di personale. Cioè di una parte,
sì, insomma, mi pare ci sono un po' di ma per carità, ma io non sto dicendo che non si possono sganciare, mica dico che devono essere legati fino alla morte da un patto elettorale, ci vuole però non bisogna prendersi in giro, ecco, cioè non bisogna
nell'ambito della politica, insomma, un po' la presa in giro in generale, cioè non si può pretendere che non ci sia un pizzico di ipocrisia, cioè siamo in politica.
No, certo, assolutamente, per carità.
Vabbè, niente,
grazie,
io
Marco.
Soltanto dire questo, quindi...
Grazie Marco, grazie.
Grazie a lei, buonasera.
Quirino da Roma, buonasera.
Buonasera Cruciani. Più o meno in linea con quanto ha detto l'ascoltatore di prima, non capisco perché si cerca tutto questo disegno politico dietro Futuro e Libertà, mentre rispetto a molte altre forze che adesso governano il paese, tuttora governano il paese, tutto questo non si cerca. Nel senso,
cioè, cos'è che si cerca?
Dov'è la politica del governo?
No, però mi scusi, certamente lei ha ragione per quello che riguarda il governo, ma siccome Futuro e Libertà si propone come la destra della modernità, la destra nuova, noi siamo usciti perché il governo non sta governando, perché non ci sono le scelte, perché c'è troppa Lega, eccetera, eccetera. Poi uno va a verificare tutto quello che viene detto, in realtà con quello che hanno fatto anche nel passato, nel recentissimo passato, gli esponenti di Futuro e Libertà.
Certo.
Ci sono delle eccezioni, naturalmente, per esempio nel campo dell'economia le posizioni dell'ex sottosegretario Baldassarri sono assolutamente, come dire, importanti, e sicuramente ci sono dei personaggi che hanno una loro sostanza anche da questo punto di vista. Però, ripeto, presentare Futuro e Libertà come il partito della modernità, le liberalizzazioni, il liberismo, insomma, a me sembra francamente una roba un po' ridicola, ecco.
No, ma tra l'altro poi non sono neanche un elettore di quell'area lì, quindi
se uno si presenta, poi anche la questione della legalità. Ma insomma, vogliamo scherzare, ma no, ci sono esponenti che hanno condiviso tutto per 16 anni, tutto, qualsiasi cosa, e adesso dicono che Berlusconi è un porco, abbia pazienza.
No, su questo sono d'accordo, però nella recente storia, quindi parlando degli stessi personaggi, quindi Berlusconi, Lega, PD attuale, anche se aveva un altro nome, è pieno di esempi, la bicamerale con quello che è successo dopo, la Lega che è passata da un governo all'altro... insulti tra
Lega, cioè lei dice le contraddizioni sono praticamente in ogni protagonista della vita politica
appunto,
di adesso.
Appunto, quindi tra l'altro mi sembra che è abbastanza chiaro il fatto che comunque l'obiettivo principale di Futuro Libertà ormai dalla famosa direzione nazionale di maggio mi sembra sia
per avere
Berlusconi e punto, è chiaro, e poi ripartire senza Berlusconi.
Sì, no, ma quindi no,
ma
questo è quello che io sostengo. Però ecco, che non si ammanti questa cosa con la politica con la P maiuscola, insomma, quella ancora. Dimmi, Parenzo.
No, voglio dire che oggi, secondo me, per guardare avanti di qualche mese, il tema non è più questo. Il tema è questa nuova organizzazione di centrodestra formata da Montezemolo, UDC e Fini, che secondo me questo è quello che succederà, sarà in grado, tra quando ci saranno le elezioni, tra un mese, tra un anno, tra tre anni, di riportare i voti del centrodestra in questa nuova coalizione? Prima domanda. Seconda, la Lega, finito Berlusconi, che cosa farà? Allora, questi sono due interrogativi.
No, cioè, già oggi la Lega...
PDL non esiste più, certo, esiste Forza Italia. Esiste Forza Italia più Lega.
No, vabbè, Forza Italia, non è vero. Ci sono un sacco di esponenti di AN dentro il PDL,
no,
non dire cose assurde.
Pochissimi.
Ma come pochissimi? La maggior parte dei dirigenti oggi dell'ex AN stanno dentro il PDL, no, non stanno scelti il Futuro Libertà.
È una ex Forza Italia, è una Forza Italia
ma non
con
è
qualche spruzzatina di AN.
Vabbè,
ma
comunque...
Comunque, questo è quello che è. Che succederà dopo Berlusconi? Perché adesso non possiamo immaginare che sia per ragioni di età, sia per ragioni dei processi, sia per ragioni di una probabile se non imminente caduta. Lo scenario è capire che succede. La Lega, dicendo, cosa farà?
No, ma la Lega
sarà
non è che
alleata?
sì, ma non questo dobbiamo non sì, d'accordo, quello questi
finito,
sono gli questi sono gli scenari futuri, sono già gli scenari futuri, però per esempio è interessante capire adesso la Lega come si sta muovendo, perché qualcuno sostiene che già sta pensando ad un governo senza Berlusconi. Adesso io non sto parlando degli scenari futuri senza Berlusconi, perché non sappiamo quando Berlusconi cadrà.
No, questo che tu giustamente hai ricordato è già uno scenario che prevede la fine di Berlusconi, è già uno scenario molto probabile, peraltro con l'appoggio di Tremonti,
questo è uno scenario possibile, lo vedremo nelle prossime.
Calderoli ha detto che non ha avuto bene, no? E quindi vuol dire che ha avuto male.
Renzo da Roma, buonasera.
Sì, buonasera. È uno scenario, io volevo parlare di un'altra cosa, ma questo è uno scenario che è molto auspicabile per quello che
cos'è auspicabile, mi scusi?
È auspicabile che Berlusconi cada definitivamente.
Vabbè, è auspicabile quello, secondo lei è auspicabile?
Le spiego anche perché.
Mi dica perché.
Perché un paese che si definisce democratico non può avere al proprio Parlamento dei servi e non degli onorevoli.
Renzo, perché, abbia pazienza, di che vuole parlare? Servi non è una bella parola, che vuol dire? Lei dice camerieri,
adesso ci arrivo, ma se lei mi fa parlare io ci arrivo.
Ho ascoltato
il discorso che ha fatto Rotondi,
sì.
Lui ha ammesso in modo lampante, solare, che gli onorevoli devono avere, come si dice, rispetto, devono avere... non possono tradire il padrone.
Sì.
Questo sono i servi.
Anzi, ha detto, ma lasci perdere la parola serbo, lasci perdere la parola serbo, altrimenti la buttiamo in caciara con la serba serba, come diceva Totò. Ma il punto non è quello, Renzo.
Solo i servi rispondono.
Ma lasci perdere la parola serbo.
E lo ringraziano perché l'hanno sollevato ad un rango.
In realtà Rotondi effettivamente a un certo punto ha detto: "Beh, abbiamo sbagliato a candidare persone come, per esempio, come Bocchino, che poi hanno tradito, dunque dovremmo scegliere meglio i nostri parlamentari". 30 secondi, torniamo subito.
Voglio che questo governo non finisca mai più, anche se tutto crolla, voglio stare in TV.
Molto poetico.
Io spero nel Bossi che spunta da dietro al cespuglio e convince a trattare Fini e Briguglio.
Questa è la Zanzara 19:47 800 24 00 24. Minzolini, Paiella ieri sera dalla Dandini in collegamento, credo da Palermo, se non sbaglio.
No, da Catania. Via Milano 20, 95 127, il CAP Catania.
Il mitico Nino Strano.
Ma
buonasera.
Cruciani,
perché,
un pollo.
Perché un pollo? Strano.
Un mitico pollo.
Perché un pollo? Che dirigente di Futura Libertà della Regione Sicilia, che non è più assessore al turismo da un mese e mezzo, è stato senatore. Vabbè, non ricordiamo gli episodi per cui tutti lo conoscono.
Guardiamo al futuro, siamo Futura Libertà, qui dobbiamo guardare al futuro.
Esatto, però lo ricordiamo per gli ascoltatori, perché sennò si arrabbiano.
Sì, doveroso.
Ricordate quello che mangiò la mortadella, eccetera. Poi
basta, però.
Basta poi. Poi sul suggerimento di. Questo bisogna aggiungerlo, però. Sul suggerimento di Ferruccio De Bortoli, con cui lei se la prese moltissimo, a Berlusconi non fu candidato più nel 2008.
Riconfermo questo mio amaro giudizio su un giornalista come quello, non sull'altro.
Non sul, beh, su Berlusconi non è che, esatto, non è che ci è andato molto.
No, riconfermo la mia non stima.
Nei confronti di chi?
Del secondo.
Ah, del secondo, certo.
Sì. No, del primo mi stupì. Perché con tante cose che aveva di meglio da chiedere, ne abbiamo parlato un'altra volta, ti ricordi?
Sì, come no, certo.
Quando
certo
abbiamo detto poteva chiedere tante cose, qualcuno le potremmo dire ora, ma sarebbero noiose.
Che noia. Ma non sta, onorevole Strano, sta vedendo.
Ecco, una la sto vedendo in televisione in questo momento.
Che succede? Mi faccia collegare anche a me, che sta vedendo?
No, su Telecolor, Rubi, con un bellissimo décolleté.
Ah.
Che festeggia 18 anni, ecco, allora si poteva. Allora quanti ne aveva? 8?
Quando? Nel. nel 10 anni fa?
Nel 2007, quanti ne aveva? 8?
No, vabbè, sono 2007, 8, no?
No, 2008, 3 anni fa, ne aveva 15.
Non mi, scusi, però, no, adesso con questa ironia che lei vuole fare, Telecolor, ricordiamolo per gli ascoltatori, è una televisione locale molto importante, catanese.
Non era ironia sulla televisione.
No, lo so.
Sulle immagini
che passavano Rubi, ironia su Rubi. Insomma, io ricordo lei, in procinto di essere candidato al PDL per le europee, fece un'intervista a Libero in cui disse: Silvio è un goliarda, viva le veline, i velini. Cioè, insomma, lei.
E poi mi deluse.
Per cui non è che anche lei mi fa le ironie su Rubi, sulla vita notturna di Berlusconi.
No, io dicevo che De Bortoli poteva allora chiedergli queste cose molto più importanti.
E invece chiese la testa di Strano.
Freghiamoci.
Ormai è passata.
L'importante è che la mia testa non l'abbia chiesta mio figlio, che mi adora.
Senta, Strano, ma sulla vita notturna di Berlusconi, lei che ci può dire?
Non la frequento.
Non l'ha mai frequentata, no?
Giuro di no. Mai frequentata la vita notturna di Berlusconi, perché non sono mai stato invitato ad Arco, non sono mai stato invitato ad Antigua, non sono stato invitato mai nei posti che lui possegga in tutto il mondo. Non ho mai frequentato casa sua. Guardi, fra l'altro non l'ho mai visto, non ci siamo mai salutati, insomma, non c'è un rapporto.
Però insomma, mi esagero un po' con questa vita, è stata una delle cause di una possibile, adesso non sappiamo perché poi Berlusconi ha 7 vite, di una possibile caduta oppure no, secondo lei?
Guardi, non credo che questa sia una causa, però è un concorso di cause che indubbiamente hanno fatto sì che non fosse più credibile la sua azione di governo, perché sa, ogni volta che torna al governo dici faccio la riforma sulla giustizia, faccio la riforma sulle pensioni, e poi non la fai mai, insomma un po' di credibilità si perde.
Più la politica dice che le mutande, no? Causa della.
Ma sì, le mutande no, sono importanti, perché badiamo bene, anche io sono uno che ama, o meglio amavo, sa, con gli anni si.
Che amava.
Sono gli scienziati dietro di lui che mi aiutano a star bene come quando ne avevo 30. Però indubbiamente.
Cioè anche lei fa uso di scienziati, di pilloline, di cose?
No, appunto, non ho.
Ah, non ha, ho capito.
Non ho gli scienziati.
Vabbè, ma quello non ci vogliono gli scienziati per quello, basta
no,
andare in farmacia.
Io sono un ipocondriaco, quindi appena prendo una pillola sarei male.
Perché no pillole blu?
No, assolutamente, neanche gialle, verdi. Io prendo il lanzoprazolo al mattino,
sì,
il Gaviscon la sera, ecco, le mie due pille. E poi ogni tanto l'Aerius, come per difendermi dall'allergia alle graminacee, alle parietarie.
Lo sai che dicevano Parenzo di Nino Strano quando era in Parlamento ed era un po' più sotto gli occhi del ciclone della stampa, che era omosessuale?
È vero, vero, no, ma lo si dice anche ora.
Come anche adesso lo dicono, nonostante lei abbia smentito in mille modi, eccetera, ma non è che sia
la
un delitto.
La cosa non mi sconvolge.
Non la sconvolge.
Un bravo siciliano è un uomo aperto.
No,
open space.
Ma no, adesso non è che
no. No, ma non la considera, è chiaro che non lo è, ma non la considera un'offesa, una cosa denigratoria.
Assolutamente no. Beh, anche perché vorrei ricordare a me stesso che fui il sostenitore, allora c'era un'amministrazione comunale di centrosinistra a Catania che metteva, ma non tanto in maniera odiosa, però burocratica sì, bastoni fra le ruote per l'apertura di un noto locale gay a Catania, che poi con il mio intervento fu aperto ed è il Pegaso, un ottimo locale che raduna fra l'altro gente da tutto il Mediterraneo, con incontri culturali ed altro. Non è un locale orgiasta, è un locale nel quale c'è questo tipo di clientela tendenzialmente omo, ma un locale carinissimo nel quale anche gli etero vanno a godersi della musica, a stare insieme in amicizia ed altro.
E dunque il fatto che lui sia stato sempre vicino a queste iniziative, la gente dice, la gente altri...
sì, no, ma anche ora recentemente io nel mio partito sono stato, e oggi Futura Libertà, sono stato un antesignano di alcuni argomenti, pur essendo un cattolico non vedo nessuno sconvolgimento in alcuni problemi riguardanti la difesa della dignità del mondo omosessuale, che io,
ma ci sono in Futura Libertà, ci sono
io per altri aspetti anche frequento, ho tantissimi amici e mi onoro di essere.
Senta, ma in Futura Libertà ci sono omosessuali dichiarati?
Questo non lo so, la tara non la faccio.
Non l'ha fatto. Enrico Liari, presidente di Gay Lib, associazione di gay di centrodestra, ha detto pochi istanti fa, addirittura rilanciato dall'ANSA con molta enfasi: presto Futura Libertà potrebbe presentare una proposta di legge per riconoscere i diritti delle coppie omoaffettive, una proposta alternativa alla sinistra che invece è rivolta alle coppie di fatto, anche quelle eterosessuali. Non ho capito niente con questi termini.
Beh, Oleari è simpatissimo, ci conosciamo, una persona gambissima, e sono d'accordo che Futura Libertà su questi temi, come sulla ricerca sulle staminali ed altro, ha aperto un fronte, una breccia ad un conformismo che vede una destra bigotta, quindi sono d'accordo sul fatto che questo sia uno degli argomenti di discussione sui quali Futura Libertà porrà la sua presenza nell'agone politico.
Ma che vuol dire diritti delle coppie omoaffettive?
Beh, questo non lo so, io direi,
ecco appunto, semplifichiamo
alle coppie
un po'.
Di fatto non lo so, queste le coppie affettive, omoaffettive non lo so, magari gli chiamerò appena chiusa il nostro...
Senta, mi dia una definizione così rapidissima, senta, su Berlusconi, proprio rapidissima, di 20 secondi, dal suo rapporto con Berlusconi, come è caduto questo rapporto?
Un uomo che non stimo.
Addirittura.
Sì.
Poi mi spiegherà perché. Pubblicità. Eccoci qui alle 20 in punto, 800 24 00 24, il collegamento da Roma, David Parenzo, da Catania, Nino Strano, Futuro e Libertà, Strano.
Ma
che...
quanta pubblicità avete, quanto incassate?
Lo so, Strano.
Maxi Lopez ha fatto benissimo gol.
Domenica c'è il derby, tra l'altro, no? Se non sbaglio.
Domenica c'è il derby e le squadre sono falcidiate dagli infortuni, ma in Catania sta andando bene, anche l'anno scorso nei derby facciano sempre bella figura.
E Catania ultimamente sì, i derby mi sembra che li gestisca.
Il Parma ne ha l'ultima, credo che ne abbia 9, insomma non è mal piazzato il Catania. Poi se si è risvegliato Maxi Lopez è una squadra che può andare molto bene.
Sarò attaccato dai tifosi del Palermo naturalmente. Allora Parenzo, devi sapere che Strano, oltre ad essere stato assessore eccetera eccetera, è un uomo di grandissima cultura. L'altro giorno, non lo dico per piaggeria, ma davvero è così, capace di grandi citazioni, e fra poco ce ne regalerà alcune, soprattutto per tratteggiare i personaggi. Per esempio su Gasparri l'altra volta, com'era la storia di Gasparri?
Strano. Quasimodo.
Come?
Quasimodo.
Com'era? Perché Quasimodo? La spieghi?
Quello di Notre Dame.
Ah.
Soltanto che lui era un buono. lui è quasi modo cattivo, ma poi non lo conosco bene. Chi è Gaspari? Quello là, Remo Gaspari.
No, Remo Gaspari.
No, un'altra cosa.
Ah, parliamo di un altro. Come? No. Come si chiama?
Come si chiama?
Gaspar. Non faccia come Emilio Fede, che io diceva Fede chi? Antonio Fede conoscevo, professore di filosofia teoretica all'Università di Messina, del vecchio movimento sociale, altri Fede non ne conosco.
Tra l'altro vecchio fascistone, strano, mica si è via, uno
no, vecchio non tanto.
No, vecchio, insomma, un fascistone di quelli. Insomma, mica rinnega di essere stato dirigente del movimento sociale, ma lei è amico
ma
di Buttafuoco?
No, anche un picchiatore.
Di Pietrangelo sicuramente.
Ma picchiatore.
Ma non si fa, come si fa a non essere amici di Pietrangelo?
Ma picchiatore dice Parenzo pure, no, picchiatore.
Ma chi? Pietrangelo?
No, lei. No.
Io facevo finta di esserlo, ma mi spaventavo da morire delle botte.
La 7, titoli.
Conto alla rovescia verso la crisi di governo? Berlusconi non ha intenzione di mollare, Calderoli conferma, non ci sono subordinati. O questo governo o elezioni. Finiani e centristi vogliono un altro esecutivo e un altro premier. Fiducia contro sfiducia. In Parlamento adesso è anche gara di mozioni. PD e Di Pietro chiedono che si voti la sfiducia alla Camera. Il PDL risponde con una mozione di fiducia al Senato. Fini e Casini potrebbero presentare una loro mozione. Lo scontro sulla finanziaria sfiora il Quirinale, troppo facile dire no ai tagli, attacca Gaspari, mai detto questo reagisce il Colle. Napolitano ha chiesto di contenere la spesa pubblica ma anche di fare scelte e stabilire priorità. Bufera l'ennesima sulla Rai, Masi e il suo vice Marano dicono no alla presenza di Bersani e Fini come ospite alla prossima puntata di Vieni via con me, il programma di Fazio Saviano. Nessun politico o tutti, è il diktat dell'azienda. E sempre in tema di informazione, la sospensione all'ordine dei giornalisti di Vittorio Feltri per il caso Boffo fa discutere, lo difende a sorpresa, come sentiremo anche un direttore di sinistra, Padellaro, invece non lo difende affatto Concita De Gregorio, l'Unità. I testimoni che accusano le maestre sono credibili e concordanti, scrive il giudice dell'inchiesta sui presunti abusi nell'asilo di Pinerolo, ma una parte dei genitori difende ancora a spada tratta l'asilo delle meraviglie.
Italo Bocchino, me lo definisca, se no andiamo.
Gliel'ha già data. Nel mio
spazio sotto il sale. Strano, ho sentito com'è cattiva Assunta Almirante.
Che ha detto?
Ho detto mi definisca Bocchino, subito una risata all'Assunta Almirante, anche un
ma
po'
no, non è la sua voce, era controcampo.
No!
Chi è entrato in polemica con Napolitano Remo Gaspari?
Sì.
Ma me l'ha detto, ma ancora.
Guardi, tra l'altro è successo questa mattina durante la trasmissione di Giannino proprio qui su Radio 24, sentite.
I meriti di un governo che ha tenuto sotto controllo sul versante della finanza pubblica un contesto tutt'altro che facile, perché poi vedo che tutti dicono non bisogna fare tagli, non bisogna fare qui, anche il Presidente della Repubblica partecipa a questo esercizio, ma poi esternare è facile, governare i conti è difficile.
Però nel merito, secondo me, non ha tutti i torti Gaspari in questo caso.
Era un ultra della Roma, un po' borgataro, mi sembrava.
Vabbè, ma insomma, lei non fa finta di non riconoscere persone che sono state elette con lei fino al 2000 e quando
ma,
era?
Ma come si chiama?
No, fino al 2006, lei era fino al 2006, lei era eletto.
Fino al 2005 poi non sono stato alla Camera, poi nel 2000, fino al 2008 al Senato.
Ho capito, lei è stato eletto nelle file di Alleanza Nazionale, però sotto la cosa Berlusconi presidente, strano, insieme a Gaspari la stessa cosa, adesso lei dice Berlusconi non lo stimo, Gaspari...
No, ho detto non lo stimo più, forse quando è andata la pubblicità...
E come l'amore, com'è finito l'amore? Se c'è
quando
mai stato, se c'è mai stato.
Mi deluse sulla vicenda mia del Senato, mi deluse enormemente.
Ah, là, ok, ho capito.
Ma non è mancanza di coraggio, deluse perché da un goliarda, una persona anche simpatica come lui, anche se ora è un po' imbolsito, visto a Seul, un po' incazzato, Mi sarei aspettato una frase che io già vi dissi, amico Cruciani, che sarebbe stata quella: beh, ma finiamo, è stata una goliardata. Invece lui, anziché pensare ad altre candidature scomode, disse tutto preso nel suo ruolo, rispondendo a De Bortoli: beh, no, è un fatto gravissimo, mina la democrazia, non so che cazzo disse.
Vabbè, senta, strano, ma tutto qui
ho detto pazzo,
no, l'ha detto, ma qua si può dire tutto. Tutto si può dire tutto.
Che pazzo disse, certo.
Comunque, presto ci sarà questa proposta per le coppie omosessuali, ma chi la farà sta proposta? Lei sa tutto, non mi faccia finta di non sapere.
No, è una cosa che sicuramente sarà, beh, innanzitutto vediamo che prima di questa proposta sulle coppie omosessuali aspettiamo che si rifaccia un governo che si vada ad elezioni. Dopodiché sì, non credo sia questo il momento di parlare di coppie omosessuali.
Senta, ma lei
il rilancio dell'agricoltura
è uno di quelli come Granata che, pur di mandare via Berlusconi, si allerebbe anche con Vendola?
Ma Vendola che è un amico mio simpatico che io stimo molto, come lo era l'amico Pecora Roscanio. Ieri ero, due giorni fa ero a Bologna, ho sentito l'amico Grillini, con il quale mi sento spesso.
Insomma, lei è amico di tutti gli omosessuali?
Sì, tanti.
Qualche sospetto può venire o no? Per carità.
No, a me piace, ma vedo che è una cosa fascinosa, perché a me questo ha giovato tantissimo nella vita, perché mi sono amici gli etero e anche gli omo.
E vabbè, ho capito, però lei dice, ho sentito l'altro giorno Pecoraro.
Però Cruciani, se lei è così curiosa della mia sessualità, mi concedo una notte a casa mia.
Ho capito, ma
questo è buono,
ci potrei anche pensare, non è strano?
Allora, l'aspetto, via Milano 20, citofonare Castello.
Via Milano 20, citofonare, perché Castello? Chi è Castello?
Perché è una casa d'affitto, perché io non ho una lira.
Ah, lei ha mantenuto il noi.
No, ho mantenuto, io mi sono venduto tutto per la politica, quindi... E sono fiero di averlo fatto.
Via Milano 20, Catania, giusto? Via Milano
20. Magari mi avvisi,
certo, qualche giorno prima l'avviso.
Tra l'altro lei non è male anche.
Vedi che però il sospetto aumenta.
Ma che io sono un esteta, l'esteta è diverso dall'omosessuale.
Carlo da Padova, resti con me, strano, 800 finché può, Carlo da Padova, 800 24 00 24, così litighiamo un po' con gli ascoltatori se c'è da litigare. Via.
Pronto?
Carlo, buonasera, dica.
Buonasera, signor Cruciani. No, l'ho sentita l'altra sera tornando a casa in auto, purtroppo non sono riuscito a prendere la linea, che parlava della trasmissione di Saviano. E non so se l'ha fatto scherzando. Così,
cosa ho detto?
A un certo punto ha fatto esattamente quello della macchina del fango. Cioè, lei si ricorda,
ho fatto io la macchina del fango? Ho portato la mia macchina nel fango, sì, l'altra sera ho portato la mia macchina nel fango.
Sì, l'ha portato e ha schiacciato un po' di fango.
Ho schiacciato un po' di fango.
Esattamente. Allora, Saviano cos'è che diceva che è la macchina nel fango? Era un tentativo di disinformare per cercare di dire che sono tutti uguali. Alla fine sono tutti uguali e per cui insomma...
E che ho detto io? Che cosa avrei detto, scusi?
Esattamente la stessa cosa, vada a risentirsi. Lei a un certo punto ha detto...
A parte che non è detto che quello che dice Saviano sia per forza vero.
Saviano ha portato la sua tesi, la tesi è questa, no? Perché uno può essere d'accordo o meno.
Sì.
Ma quello che è stato comico è che lei ha detto... perché questa macchina del fango, ma qua, ma cosa... guardate che le inchieste di Repubblica o invece... i dossier o le inchieste del Foglio, del Giornale, sono esattamente la stessa cosa.
No, io lo ripeto, esattamente, non è che possono essere descritte alcune come macchina del fango, alcune come macchina del...
No, ma
guardi, al di là del contenuto giornalistico delle campagne, io non chiamo nessuna di queste macchine del fango, le chiamo campagne giornalistiche, punto. Le fa Repubblica.
Ci sono campagne giornalistiche e macchine del fango, qual è la differenza?
Ci sono campagne
giornalistiche. Una dà informazione, un'altra invece non dà informazione. Oggi Feltri è stato condannato a 3 mesi, se non sbaglio, no, di sospensione.
Adesso
perché?
Ne parleremo.
Perché dava informazione, secondo lei, o perché gettava fango? Questo è gettare fango, sì o no?
Sì, Carlo, non è questo.
Allora,
il punto.
Se lei non capisce una differenza così semplice, e le dico di più, guardi,
faccio parte della macchina del fango. Faccio parte della
macchina, come altri.
Faccio parte della macchina del fango, sì.
Non fanno, ricevono numerose denunce, si difendono, vengono assolti. Invece il signor Feltri
Non mi sembra che sia la prima volta che viene condannato, anche a suo tempo.
Ma ci sono tanti direttori, di giornali condannati per diffamazione, eccetera, sì, eccetera. Guardi, tantissimi, tantissimi giornalisti condannati per diffamazione, in giornali anche prestigiosi, non c'entra niente. Io volevo semplicemente dire l'altro giorno che non è che la macchina del fango sta da una parte sola, se vogliamo chiamarla macchina del fango. Cioè, il giornalismo muscolare, come dice Giannino, il giornalismo muscolare c'è da una parte e c'è dall'altra.
Questa è un'altra cosa, il giornalismo muscolare è un'altra cosa.
No, ma io di quello parlavo. Io di quello parlavo.
La decisione di Saviano,
sì,
sono quelle persone che mettono in piedi i dossier falsi,
sì,
perché sono falsi, e li utilizzano per poter dire sono tutti uguali. Lei c'è caduta, ha fatto lo stesso discorso.
Vabbè, ma
senza portare un esempio che fosse concreto.
Non ha capito quello che volevo, dire io. Pubblicità. Allora, caro strano.
Betty,
belli significa. Parenzo, dove sei?
Betty.
Dove sei? Parenzo, dove sei?
Ho raggiunto una postazione fissa, un telefono fisso.
Dov'è il grande Parenzo?
È a Piazza di Pietra.
Oh, finalmente, Piazza di Pietra a Roma. Senta, ma Pompei, lei che è un uomo di cultura, strano, ma Bondi si deve dimettere secondo lei o no?
Sì, perché è vivo.
Ma lei mi è cattivissimo contro i suoi ex,
Bondi,
i suoi
Bondi
ex alleati.
Uomo,
i suoi ex...
Bondi è un uomo che sembra buono, ma è cattivo.
Addirittura cattivo.
Che le ha fatto?
Sì.
Cioè vendicativo, ex comunista.
L'ho criticato da assessore regionale, lo critico ancora oggi.
Cattivo.
Mi sembra fortemente inadeguato.
Ma perché è cattivo, dice lei?
Ma è un uomo
vendicativo.
Al livore, io sono molto fisionomico e i tratti umani di Bondi non fanno pensare ad un buon pastore, è un uomo bilioso e ne ho testimonianza da una telefonata con la quale ci siamo scambiati per interposta persona alcune idee, e quindi non è un uomo che stimo. Fra l'altro, basti vedere, c'è un mondo che io amo, che è quello del cinema, del teatro, cosa ha dovuto vedere. Non è stato capace di imporre, così come giustamente dice anche il non soltanto il presidente Napolitano, ma tanti a destra, al centro, a sinistra, uomini politici o intrattenitori o d'altro, che i tagli vanno fatti non linearmente, per cui la cultura, se si taglia la cultura, si taglia un pezzo di futuro.
Ecco, ma cattivo sembra così pacifico, le poesie, le cose, le poesie poi d'amore, pare che scriva poesie o no? Non sono poesie.
Non lo so scrivere poesie, non ho mai letto qualcosa di Bondi, sarò un ignorante.
No, per carità.
Ma recentemente ho letto nuovamente Fuoco Fatuo di Drew La Rochelle, non ritrovo venature che mi facciano pensare a Bondi. Non...
E questo lo posso capire. E invece i suoi rapporti con Fini come sono? Buoni, penso, ottimi.
Ottimi, ma non da ora, da sempre.
Ecco, ma dove volete andare?
Destino di Gianfranco.
Ecco, ma dove volete andare? Al centro? Ecco, ormai non si capisce più niente.
No, mantenere un'identità che è quella da sempre avuta, adeguata a tempi diversi, per cui quando si dice che il programma di 3 anni fa non è un programma più attuale, viste le condizioni economiche dell'Europa e del mondo, visti i confini delle
guerre.
Ma
con Rutelli e confini con Casini lo fate?
Rutelli mi sembra una persona garbata, che ha saputo con coraggio prendere distanze da un centro-sinistra sgangherato.
Dunque con Rutelli e Casini ormai è fatto, ormai fate delle cose in comune.
Potrebbe anche essere con Rutelli e Casini, ma ciò non significa disperdere la propria identità. Guardi, io penso che, ne sono certo, che abbiamo disperso molte identità in altre alleanze piuttosto che in un'alleanza futura, di quanto potremmo perdere in un'alleanza futura con Casini e Rutelli.
Addirittura.
Però strano, ci dica, perché io ho sentito parlare di diritti di omosessuali, di tutto, cose che le condivido fino alla punta del midollo, tutto il mio corpo condivido di quello che
alla punta di che, scusi?
nel mio, in tutto il mio corpo.
Madonna mia, ma cosa
tutto quello che ha detto e mi preoccupo venendo io da sinistra, ma le chiedo, dica una cosa di destra, una di destra,
dica quelle che ho detto le considero di destra,
se no non si capisce come i diritti alle coppie omosessuali,
una
non è
di destra,
sono quelle che ho detto, io le ritengo tutte cose di destra, perché le dico anche che l'unico stesso si dice che l'uomo di destra deve essere un uomo con al centro soltanto l'io, ma anche invece io penso che di destra potrebbe anche essere un volersi celare nell'anonimato, con un anonimato, con un impersonalismo tradizionalista.
Non ho capito niente.
Noi siamo per il popolo. Sembra Vendola.
Come? Lei sembra Vendola.
È carino, Nicky, ma io sono molto più carino.
Sembra Vendola, sì, ma no, a parte la questione estetica. Lei parla in maniera così molto.
Ma guardi, io sono io delle radici che si rifanno, le ripeto, a Céline, a Dru La Rochelle. Sono radici anche esoteriche per alcuni versi. Gli Avatar, lei ha letto gli Avatari?
No.
Avatar,
ho visto Avatar, film.
Certo, l'Avatar.
Ha capito?
Ma
no, non la può dire una cosa di destra. È inutile che chieda una cosa di destra.
Ma io sono convinto che tutto quello che dico è di destra.
Lei è convinto che tutto quello che ha detto è di destra.
Dica una cosa cattiva di destra.
Ma devo chiudere. Allora, l'indirizzo, strano, l'indirizzo, poi mi torno a trovare presto. L'indirizzo.
Via Milano 20, citofonare il castello, per farsi riconoscere quattro trilli. Tri, 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 tri.
Pubblicità, ciao, grazie.
Buonanotte, arrivederci.
Italo Bocchino, me lo definisca, se no andiamo.
Gliel'ha già data.
Siamo qui 20 e 21, 800 24 00 24, un mito assoluto, Nino Strano, ex assessore al turismo della Regione Sicilia, ex senatore, l'uomo della mortadella, grande protagonista qui alla Zanzara, con un invito anche personale che così ci rifletto, no Parenzo? Che
dici? No, non puoi rifiutare.
Non può rifiutare, si può, ma insomma bisogna.
Ha dato anche il suo indirizzo di casa, cioè sì. È uno sgarbo rifiutare.
Senti Mario Pirani nel nuovo libro cosa scrive? Grande verità. Mi sarei aspettato che quel bravo dirigente di cooperative di Reggio Emilia, Bersani, che oggi guida quel partito lì, il Partito Democratico, invece di perdere il suo tempo a discutere con quei quattro fighetti di Firenze, cioè i rottamatori di Renzi, avesse preso la macchina per andare subito in Veneto a portare solidarietà agli alluvionati e per denunciare l'assenza e i ritardi di Berlusconi e Bossi, catapultati lì solo in gita elettorale. Non è male questa,
Ma c'ha ragione. Tra l'altro lui è stato anche un dirigente del PC, oltre che un eccellente giornalista, e quindi conosce perfettamente quali sono le dinamiche della politica, e questo buffetto che dà al segretario Bersani è indubbiamente vero, cioè, anche perché o fa la battaglia con i rottamatori corpo a corpo proprio, no? Cioè vera, oppure non è che può sempre dialogare con tutti, questa idea che bisogna dialogare sempre con tutti, provare a tenere tutti nello stesso... È noioso, è una roba inutile.
Ascoltatori, andiamo a Napoli, Paolo.
Ah, buonasera. Dottore. Vorrei esprimere una considerazione sui temi sempre uguali di cui parlate da settimane e settimane.
La politica,
io sono un imprenditore di Napoli, 40 anni, siamo completamente fermi con le nostre attività, prospettive zero, non sappiamo chi sarà il nostro sindaco, c'è la camorra che è un problema per noi catastrofico,
certo.
Il problema dei rifiuti che non è risolto per colpa della camorra, e si parla sempre di argomenti da gossip che andrebbero lasciati alle trasmissioni che si occupano di questo. Lei prima faceva una trasmissione interessante per noi che l'ascoltavamo tutte le sere, io perlomeno mi sento un po' perso adesso.
Paolo, succede nella vita.
Però può alternare i temi su cui discutere.
I tempi cambiano, la vita cambia, tutto cambia, che vuole fare?
E voi giornalisti e media dovreste essere più protagonisti nei cambiamenti veri della vita.
Guardi Paolo, io non so quali sono i cambiamenti veri o i cambiamenti finti, io so che questa trasmissione più o meno è rimasta sempre la stessa con gli interventi degli ascoltatori, poi certamente abbiamo arricchito le cose con ospiti, con opinionisti, prima c'era Telese, poi Telese Parenzo, adesso Parenzo, magari dopo cambieremo di nuovo, la vita è fatta così, la vita è fatta di scelte.
Ponete come ospiti persone che hanno delle responsabilità che dovrebbero decidere. Ma scusi, noi abbiamo chiamato il ministro, interrogare, abbiamo... possiamo pure...
Ok, ho quello è un altro format. Quello è un altro format.
No, era quello che faceva prima lei.
Ma assolutamente no, io non ho mai messo in collegamento politici, intervista o comunque le domande, le domande degli ascoltatori politici. Lei vive un altro film, perché io non l'ho mai fatta questa cosa qui.
Beh, il mio è più un invito, dottore, non è che volevo...
No, ho capito Paolo, io lo posso anche... si può creare anche una...
Sarebbe utile, educherebbe.
Ho capito,
insomma,
ma ci sono anche altre trasmissioni nel mondo delle, di Radio 24 che si occupano di cose molto concrete. Noi parliamo soprattutto di politica e spesso parliamo di politica con la chiave dei rapporti personali.
Ma la campagna giornalistica di cui parlava lei non è politica, sì, dottore? Quelle sono altre cose, la politica sono...
No, è anche quella la politica, è anche quella la politica, perché la politica oggi si fa anche in questo modo, uno può dire purtroppo, è la realtà dei fatti.
Dottore, ma dei nostri problemi se ne dovrà occupare comunque, ora Berlusconi, il
Berlusconi 2,
un governo tecnico,
certo.
Parliamo dei problemi che comunque loro dovranno affrontare, non di chi sarà.
Ho capito Paolo, però non so che tipo di risposte si aspetta da me, cioè le trasmissioni radiofoniche
sono felice di aver potuto parlare.
No, ma Paolo, le trasmissioni radiofoniche sono fatte non solo per informare su quello che avviene nelle stanze della politica o comunque sui provvedimenti concreti che si prendono, sono fatte anche per intrattenere le persone che altrimenti si annoierebbero in maniera mortale. Io spero che lei abbia la pazienza di continuare a seguirci ancora, perché noi è proprio quello che vogliamo fare.
Io sono obbligato a interessarmi di queste cose, sono padre, due figli.
No, un po' informare, un po'.
Mi piacere poter parlare di altre cose, ascoltare altre cose.
Ho capito, ma se poi arriva Rubi Rubacuori, che dobbiamo fare? Dobbiamo...
Tanto ne arriverà sempre una, dottore, ma di quanto tempo... Qua è dura, è dura.
Lo so, che devo fare?
Si potrebbe parlare di cose concrete.
Se arriva Rubi Rubacuori, noi di Rubi Rubacuori parliamo, anche con grande soddisfazione.
Comunque
direi.
Da Napoli il problema della spazzatura non è risolto, e ora esploderà alla grande.
Vedremo.
Siamo mortificati, si sente parlare di noi solo per queste cose tragiche, invece...
Va bene,
ci servirebbe un po' di fiducia, ce la date, ce la va.
Grazie, grazie. Giovanna da Bergamo, Giovanna, buonasera.
Buonasera, buonasera.
Dica.
Ascolti, io volevo ricollegarmi un attimo a quello che lei poco fa ha detto a proposito di un commento della vedova in ordine alla figura del Premier, no? Lei ha detto, della vedova ha detto che il Premier non è un esempio, diciamo, dal punto di vista morale per i nostri giovani, no? Giusto?
Sì.
E lei un momento fa ha fatto un commento, sì, diciamo, che in ordine al quale lei ritiene che sia una boiata.
Abbastanza, allora, sì, lo confermo.
No, allora io seguo tantissimo la sua trasmissione,
sì,
la stimo molto.
No, una boiata il parere della vedova su Berlusconi, cioè questa roba che ha detto.
Ma lei non può dire, questa è una boiata, perché della vedova da quale pulpito viene la predica?
Ma non solo per questo, in generale penso che se uno dice Berlusconi non è un esempio per i nostri giovani, dico che ha detto una boiata.
No, mi scusi, dottor Pisani, abbia pazienza. Allora, lei si rende conto di che situazione stiamo vivendo? Cioè, qual è il modello che passa oggi, che noi evidentemente, non lo so, forse lei non ha figli, ce li ha, non lo so, non ha nipoti,
ne ho una di 5 anni, sì, ma che c'entra allora, adesso Giovanna, i figli, cosa c'entrano i figli, cosa c'entrano i figli?
Scusi, pronto?
Che c'entrano i figli?
No, ma guardi che c'entrano i figli, perché c'entrano i figli, sono
i figli,
il futuro.
Adesso
i figli sono,
cioè,
il futuro. Certo, noi abbiamo una situazione per cui il modello che passa è fare soldi facili, ci si prostituisce, cioè, sì, voglio dire, non è, io non so cosa intendesse dire della vedova, però suppongo che dal punto di vista morale effettivamente lei si immagini che apre il giornale una mattina e al posto del Premier lei trova suo padre, e ci sono, adesso ammesso che sia vero tutto quello che c'è scritto, perché poi magari ci sono anche delle speculazioni, lei non troverebbe imbarazzo?
Non
le proverebbe imbarazzo?
Non lo so.
Dica lei, allora non lo sa. Vabbè, non lo sa. Ti
non lo so, perché prima perché mio padre non c'è più. Secondo,
ma io non è che sto
secondo, parlando. No, se secondo, no, no, ma no, ho capito.
Voglio dire, si metta anche un attimino nei panni, diciamo, della realtà, perché si fa.
Giovanna,
presto,
io mi sono soffermato semplicemente su una frase pronunciata da Benedetto della Vedova, ex radicale. Il quale sosteneva che Berlusconi, con la sua vita, con la vita che lui conduce, che evidentemente della vedova conosce perfettamente, oppure come lei legge i giornali, con la vita che conduce Berlusconi non sarebbe un modello per i giovani. Francamente trovo questa cosa ridicola, e lo confermo qui, perché io non do nessun giudizio di tipo morale da questo punto di vista, né posso dire spero che non si prenda quell'esempio, perché non capisco di cosa si stia parlando, ha capito? Mi sembra un bacchettonismo assurdo. Lei a che cosa si riferisce? Qual è la cosa che la ripugna dei comportamenti di Berlusconi, tanto che si vergognerebbe evidentemente se fosse suo padre, no? Si vergognerebbe. Che cos'è che la ripugna così tanto? Da dire non deve essere un esempio per i nostri giovani. Che cos'è? I soldi? Che cosa?
Se me lo fa spiegare, io glielo spiego.
Dopo la borsa, dopo la borsa me lo spiega. Bocchino, me lo definisca, se no andiamo.
Gliel'ha già data. Venuta nel mio
spazio sotto. Siamo qui 20:35, caro Parenzo, 800 24 00 24, in collegamento da Piazza di Pietra. Fra poco riprenderemo con Giovanna da Bergamo, però voglio farvi ascoltare, a proposito della vicenda Feltri, quello che ha detto Pierluigi Battista oggi alla televisione del Corriere della Sera, perché io lo approvo, sono d'accordo al 150%, forse al 200%, non so come dirlo.
Di più.
Allora, primo sui giornalisti e sull'ordine dei giornalisti, via.
I giornalisti italiani hanno due grandi particolarità. La prima è che sono costretti a stare dentro una cosa che si chiama ordine dei giornalisti, che è un residuo del periodo fascista, poi ripreso nella storia repubblicana. In nessun altro paese liberale e democratico esiste qualcosa di simile all'ordine dei giornalisti.
Grandi applausi.
E fin qua,
inattaccabili. Poi che sono dei grandissimi ipocriti, sta parlando dei giornalisti italiani.
La seconda caratteristica è che sono degli ipocriti, dei grandissimi ipocriti. Mettono i grandi principi a disposizione di tutti, ma soltanto quando quei grandi principi convengono. Quando invece non conviene sostenerli, quei grandi principi vengono messi nel cassetto.
Libertà di stampa, ecco che cosa vuole dire Battista, che vale per un certo campo politico e non per un altro.
L'ipocrisia sta nel fatto che viene praticamente Vittorio Feltri difeso dallo schieramento che a Vittorio Feltri fa riferimento, quello del centrodestra, mentre invece la stampa di sinistra, che ha parlato in questi mesi di bavaglio, di libertà di stampa, invece prende la notizia come se fosse la cosa più normale. Quando viene impedita per esempio una trasmissione sgradita al centrodestra della televisione, non è che la stampa di destra dice fa una battaglia per la libertà di stampa. La libertà di stampa è in Italia un principio molto semplice, la si fa soltanto per me, per gli altri non vale.
Concordi?
Ma forse nella sostanza può anche ha una sua logica, però la condanna di Feltri non è per questo.
Aspetta.
No, giusta sì, l'ipocrisia.
Ma, sì, però aspetta, per tre mesi non può scrivere, senti, perché poi di quello si tratta. Perché di quello si tratta, per tre mesi non può scrivere, sì. è proprio per quello che Battista sta dicendo queste cose. Concita De Gregorio, sentite, su Concita, l'unità.
L'unità di Concita De Gregorio, una notiziola a pagina 15, Feltri, il pressing del PDL non lo salva, sospeso per tre mesi. Naturalmente se Concita De Gregorio fosse stata sospesa per tre mesi ci sarebbe stato giustamente la ribellione della stampa a lei più vicina e nessuno a destra avrebbe difeso Concita De Gregorio.
Insomma, cosa dice Battista a un certo punto? Dice, alla fine la cosa assurda è che ci sono le leggi, ci sono i tribunali, eccetera, eccetera, per decidere se uno fa bene o meno il giornalista. Invece c'è un tribunale, lo chiama addirittura un tribunale con un po' stalinista, che decide che una persona non può scrivere
che,
per tre mesi.
Diciamo, bisogna spiegare però cosa serve, perché è premesso che sono contrario, andrebbe abolito domani, ma fino a quando c'è? Chi è che nella testa di chi ha inventato sta porcheria dell'ordine tutela il lettore? Nella testa di chi lo ha inventato è l'ordine dei giornalisti, che tutela la professione e chi legge.
No, ho capito, ma tutela che cosa? Dai,
no, su, ma su. Allora, no, però bisogna entrare nella logica del perché vengono prese delle decisioni.
Sì, ma ho capito.
Però sembra che improvvisamente dalla luna.
No, ma c'è tutta una procedura, certo, ma questo lo sappiamo.
C'è una procedura, hanno fatto un'istruttoria e c'è stata una sentenza. Certo. Cioè il parlamentino, diciamo, dei giornalisti.
Sì, ho capito, ma adesso non andiamo nel dettaglio, perché se uno va nel dettaglio si perde.
No, ma non voglio andare nel dettaglio. Loro hanno detto che è stato pubblicato un dossier falso.
Sì, sì.
E per questo hanno comminato una sanzione.
Tu dici però non c'è una sentenza della magistratura, cioè la magistratura ordinaria non ha ritenuto giustamente di dover intervenire perché non c'è stata nessuna denuncia. Quindi dov'è il problema? Il problema è che se si accetta che c'è l'ordine, si deve accettare anche la sentenza, che è conseguente a una logica, se no non...
Sì, sì, ma non è solo la questione del dossier falso.
Ma allora, cosa, cioè, voglio dire, stiamo qui a discutere perché c'è stata la condanna. Se non ci fosse stata la condanna,
no, ma il problema è più generale, cioè qualcuno che impedisce per 3 mesi a un altro di scrivere.
Ma non è questo,
questo,
perché c'è l'articolo 21. Chiunque può scrivere, è evidente. Però siccome lui fa in modo esclusivo la professione del giornalista,
esatto,
e la professione è regolamentata dalla legge che tutela la libertà di stampa, ed esiste un ordine che è un ordine professionale, per questo sì, lui lo fa in modo esclusivo. Se lui fosse un libero cittadino come gli altri, potrebbe scrivere tranquillamente su qualsiasi giornale.
No, certo.
E quindi questo è il punto. Siccome fa la professione in modo esclusivo, quindi è un professionista del giornalismo, il tribunale dei giornalisti ha deciso che da 3 mesi è sospeso. C'è una sua coerenza.
Sì, no, ma la coerenza io non la discuto, allora, però la perversione, la perversione di questa cosa la posso discutere. Esatto, però...
La perversione, cosa avrebbe dovuto decidere? Il contrario?
Ma no, ma certo, ma
allora,
poi si potrebbe,
è l'ordine,
si potrebbe, certo,
sentenza,
certo, certo,
io dico,
certo,
solo,
però si può discutere anche del fatto che in alcuni casi si ha l'impressione che l'ordine agisca diciamo colpendo un certo tipo di area politica. Comunque questo è un discorso che sarebbe complesso e forse anche poco interessante per i nostri ascoltatori. Riprendiamo dalla signora Giovanna da Bergamo.
Sì, pronto?
Eccoci
qua. Possiamo
invitare
alla zanzara, no? Lo puoi invitare tu ospite, anzi sarebbe bellissimo, no? Nei 3 mesi in cui lui è sospeso non può scrivere e può parlare alla zanzara per 3 mesi.
Ma questo può parlare credo anche alla televisione, cioè,
sarebbe meraviglioso, no?
Un'ottima idea, Giovanna.
Allora, niente, a me dispiace che dare questa impressione di bacchettonismo, come dice lei, però mi scusi, adesso
sì,
riflettiamo un attimo. Berlusconi, purtroppo, in questi ultimi mesi è sempre sui giornali, ha tutta ragione, poi adesso questo non lo so, però sempre sui giornali, ovviamente coinvolto in questioni di feste, la festa di qui, le ragazze, questo e quello. Allora, probabilmente quando Della Vedova dice non è un esempio dal punto di vista morale per la nostra gioventù, suppongo che intende dire che questo tipo di manifestazioni, questo tipo di condotte non siano proprio un esempio per la gioventù.
Ma non so, che cos'è un esempio per la gioventù e cosa non è un esempio? Non riesco a capire, Giovanna. Io,
allora,
francamente, con tutti gli sforzi che posso fare, la definizione, poi si può criticare politicamente Berlusconi perché la questione del suo comportamento privato è incompatibile con la sua carica, questi sono altri discorsi,
sì,
e li abbiamo pure fatti.
Ma
la questione dell'esempio per i giovani, che significa?
Perché probabilmente ci saranno anche molte cose colorite, molte speculazioni.
Vabbè, ma comunque,
ragazze,
insomma, io non capisco l'esempio, che cos'è che non dovrebbe essere l'esempio, mi scusi.
Esempio,
cioè, lei per i suoi figli si augura, per esempio, che non facciano le feste con 25 donne insieme?
Non è questione delle feste.
Allora,
le feste, così come sono riferite dalla stampa, come sono riferite da queste ragazze che dicono di essere andate, di aver avuto... Cioè, adesso, ribadisco, noi stiamo vivendo in un momento di grande deriva culturale, morale, così.
Ma adesso questo lo
generale,
dice lei.
In generale.
Questo lo,
allora,
dice lei, la deriva culturale e morale.
Stampa.
Ma di che non so di cosa sta parlando. Che vuol dire la deriva culturale e morale? Sono parole un po' forti, generiche. Cioè, che sia, stiamo vivendo tempi...
Di parlare italiano, cioè mi sembra di essere chiara, cioè
no,
senso...
Ho capito, lei quando mi dice stiamo vivendo un periodo di deriva culturale e morale, vabbè, ho capito, ma
Sì, nel senso che non sono più trasmessi valori importanti, forti della famiglia.
Non lo so, io conosco un sacco di gente che vive di valori importanti, che non è perversa,
sì,
dal punto di vista,
però,
culturale e morale.
D'accordo, molta gente, infatti, moltissima gente, la gente male vive di questo, però noi siamo, anche noi come italiani, che siamo stanchi anche di leggere di queste prodezze così disinvolture sessuali del premier, ammesso che sia.
Ma io non lo so se lei è
quindi,
stanco o non è stanca. Lei è stanca di leggere di Berlusconi che fa le feste col bunga bunga, benissimo.
No, io non sono stanca di questo, cioè sì, nel senso che non le leggo, che mi sono veramente stancata. Io mi sono un pochettino indignata nel momento in cui lei dice questa per me è una grande boiata.
Ma è una boiata,
una
dire
boiata.
Io lo riconfermo, è una boiata,
ecco,
dire.
Ma lei lo deve spiegare.
No, ma glielo ho spiegato 40 volte, forse mi sono spiegato male. È una boiata sostenere che questa frase, pronunciare questa frase, Berlusconi, per quel tipo di vita che conduce, che noi conosciamo attraverso i giornali, perché non è che seguiamo Berlusconi minuto dopo minuto, non è un buon esempio per i nostri giovani. Io non dico nemmeno che sia buono o sia cattivo, ma il fatto di pronunciare questa frase mi sembra una dimensione così, cioè una dimensione che non ha senso.
Ma perché probabilmente,
cioè, non è che è un mostro, capito? Non è che
potremmo leggere di Berlusconi che altra cosa, forse. Suppongo, non lo so.
Beh, io posso dire che
intendeva dire questo.
Scusi, Giovanni, io posso dire il signor Misseri, con tutto il rispetto per una persona che comunque rispetto, adesso forse è una parola grossa, non so, per chiunque io ho rispetto, il signor Misseri certo non è un buon esempio per su questo non c'è dubbio, ecco, dire il comportamento di Berlusconi per la vita che fa e per le frequentazioni che ha, frequenta l'Elemora, farà delle feste con le ragazze, commette sicuramente qualche errore
da un punto di vista politico, non da un punto di vista etico morale
esatto, invece la signora Giovanna la mette dal punto di vista etico morale,
no,
francamente
lei, signora Giovanna, educhi lei sua figlia, non penso che la faccia educare dalla televisione,
appunto,
o da
bravo,
no? Cioè,
bravo,
questo
bravo.
È evidente, io bravo. Non è che mia figlia per far educare
cioè non è che Parenzo è spaventato dal fatto che la televisione o Berlusconi propone ai suoi figli
uno stupido, se pensate,
dei modelli negativi, insomma,
per
no?
Carità, non è che faccio educare mia figlia da Ignazio La Russa come ministro della difesa, la educo io. Cioè, voglio dire,
sì, ma io
punto.
Intendevo dire probabilmente
la critica deve essere solo politica, è la critica politica che uno che chiede i voti volendo difendere la famiglia cattolica fondata sul matrimonio, e poi siccome è un uomo pubblico si fa beccare del bunga bunga e darebbe 7.000 euro a una,
sì certo, ma è questo, cioè,
però
è
non
la
è mia figlia, mia figlia non mi, mia figlia vede Berlusconi, si diverte moltissimo, dice papà bello, dico sì bello, è simpatico anche. Ma non è che mi spaventi, figuriamoci, anzi.
Ma guardi che non è una questione di spavento, è una questione di un normale, suppongo io, ribrezzo, che ha comunque qualunque.
Ma, persona,
ma che ribrezzo? Ma quale ribrezzo?
Ribrezzo?
Ma che c'entra il ribrezzo?
Ho ribrezzo per i criminali io, non per Prip che ho ribrezzo, voglio dire.
Poi
c'ha 90 anni anche quello, poveretto.
Poi magari la signora Giovanna pensa che Berlusconi sia un criminale, per cui tutto
no,
quanto.
No, ma io non ho detto assolutamente, questo lo sta dicendo lei e me lo sta mettendo in bocca
no,
lei.
No, ho detto.
Assolutamente detto.
Ho detto,
cosa.
Magari la signora pensa questo e allora tutto si spiega, insomma.
Assolutamente, io non penso assolutamente che Berlusconi sia un criminale, ma no. Nella maniera più assoluta, no. E non l'ho detto. Dico, io commentavo la frase della vedova e la sua risposta.
Benissimo.
La sua risposta,
allora,
che non
risentiamo,
mi sembrava effettivamente
dopo.
Una risposta, mi scusi, diciamo.
Ho capito. Ma io invece gliela confermo, nel senso che quando un politico come Della Vedova, io questo intendevo dire, che è stato politico nei radicali italiani, che certamente non sono dei bacchettoni, dice che Berlusconi per i comportamenti che ha nella sua vita privata non è un esempio per i giovani, mi sembra una cosa patetica. No, aggiungo
che proprio così. No,
adesso dopo lo risentiamo, insomma, sì, credo proprio che abbia detto così. Aggiungo anche che Della Vedova è stato tanti anni con Berlusconi, dunque probabilmente si è accorto solo adesso che Berlusconi frequenta delle belle ragazze la sera o fa delle feste col bunga bunga, insomma, anche, c'è anche da dire questo, se però vogliamo parlare di Della Vedova. Signora Giovanna, la ringrazio della sua compagnia.
Buonasera.
Traffico.
Ormai quando si parla di politica si parla innanzitutto della vita privata del premier. Io ti dico, anche da padre di famiglia, che quel modello non può essere il modello che il mio presidente del Consiglio testimonia ai giovani e alle adolescenti italiane, punto. È moralismo, chiamalo come diavolo vuoi.
La frase era questa. Allora, riprendiamo con gli ascoltatori. 800 24 00 24. Andiamo a Arianna, Milano. Buonasera. Buonasera. Più veloci perché ci abbiamo verso la conclusione. Dica.
Sì, velocissima. Io in realtà chiamavo per lo stesso motivo per cui ho chiamato la signora Giovanna.
Sì.
E proprio perché in realtà, Cruciani, glielo devo dire,
sì.
Io non riesco a capire perché lei non motiva.
Ma come non motivo? Cioè, abbiamo spiegato la cosa di
no, lei continua
di
a ripetere la frase. Io trovo una boiata dire che
L'abbiamo spiegata nel dettaglio. È 20 minuti che parliamo, Arianna. È 20 minuti che parliamo. quando allora, io ho detto all'inizio che è una boiata, naturalmente ho dato una definizione tranchant, sapevo che questa cosa avrebbe creato discussione e qui stiamo a spiegare, ma insomma le devo spiegare alla tecnica radiofonica? Non credo, no?
No, non è una questione di tecnica radiofonica.
E che cosa vuole che dica? È una boiata dare giudizi, dire, sostenere che Berlusconi è un cattivo esempio per i figli, perché qui l'educazione dei figli non c'entra nulla, c'entra la politica. Questa è la spiegazione, allora, se la vuole sapere. Poi può essere
allora,
d'accordo
scusi,
o meno.
No, ne faccio una questione di... Lei condanna, secondo me, il moralismo. Tant'è vero che
sì, ma cosa c'entra le motivazioni? Scusi, io le ho dato una motivazione. Adesso lei la sta contestando la motivazione. Questo è un altro discorso. Lei dice, ha detto che è una boiata senza spiegare. Non è vero, ho detto semplicemente che l'educazione dei figli è una cosa, la questione politica è un'altra. E dunque la frase di Della Vedova mi sembra una boiata, perché Berlusconi non è lì per dare l'educazione ai figli degli italiani, è lì per fare politica. Questo dicevo,
scusi,
ha capito o no?
Che concetto ha della politica? Allora andiamo su, no, allora sì che la contesto.
Allora, mi contesti la cosa che ho detto, non dire che non do motivazioni, non do spiegazioni, perché questa è una stronzata. Su.
Perfettamente, adesso l'ho compresa meglio. Lei deve fare una questione, come dire, morale, non politica, e le questioni morali non interessano.
No, non ho detto che non mi interessano in generale, ho detto semplicemente che Berlusconi non è che deve essere un esempio per i nostri figli, abbia pazienza, non è che io penso che debba il Presidente del Consiglio in tutte le cose che fa debba essere un esempio, a parte che io la vita di privata di Berlusconi non la contesto, non la faccio ma non la contesto, abbia pazienza.
La vita non si parla solo di vita privata, Berlusconi per me è dal cattivo esempio come persona pubblica.
Vabbè, ho capito, ma quello è un discorso, questo è un giudizio politico che dà lei, Arianna, ma che c'entra adesso?
La politica, cioè, voglio dire, anche etica.
Ho capito, Arianna, se lei pensa che Berlusconi sia un corrotto, un corruttore, un criminale, un bandito, va benissimo, però è un suo giudizio sulla politica che fa Berlusconi, ma non c'entra niente con la frase di Della Vedova, abbia pazienza.
No, mi scusi, allora, Della Vedova non ha, secondo me non ha motivato che non è un esempio perché...
Ma come no, parlava della vita privata, certo che parlava di quello, parlava della vita privata di Berlusconi, non parlava in generale di Berlusconi come politico.
Perché sì, però
allora,
perché per un radicale...
Nel contesto si parla di quello, ma se vogliamo prendere Berlusconi e parlare di
Berlusconi
quello
è un altro
come
discorso,
esempio
ma...
tutto tondo...
Ma esempio, che io non parlo mai l'esempio, che vuol dire l'esempio? Perché deve dare l'esempio? Ma che vuol
l'esempio, perché non è una questione che bisogna dare un esempio, è semplicemente che se c'è qualcuno che ricopre una carica istituzionale...
Ma sì, certo, certo.
Meno deve evitare di, come dire,
per esempio cosa deve evitare?
Deve evitare di esporsi
per esempio mi dico una cosa
scandali, perché gli scandali
ma
che esporsi gli
scandali
Stati Uniti, dopo 5 minuti
ma gli scandali
li a casa
ma va bene
vedere,
ma quello è un altro discorso, gli Stati Uniti va benissimo,
no,
lo possiamo fare,
scusi,
lo possiamo fare
Uniti, ma posso parlare anche della Francia,
esporsi
scusi,
a degli
Germania.
Scandali, ma lei sta dicendo un'altra cosa, che gli scandali di un certo tipo sono più puniti in altri paesi rispetto all'Italia,
no,
può darsi
che
sia così.
Non è questione di morale, è questione che di pulizia e di politica fatta bene.
Vabbè, comunque non è la questione di Della Vedova, qui entriamo in un'altra dimensione. Della Vedova, volevo dire un'altra cosa. Caro Parenzo, ti saluto.
Buon weekend.
Anche a te, Paolo da Vicenza, Aurelio da Milano, Mauro da Roma, Silvano da Napoli. A lunedì 18:30, ciao. Italo Bocchino, me lo definisca, se no andiamo.
Gliel'ha già data.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non vi preoccupare.
La Zanzara.